Continuiamo il programma. Giuseppe, sai che hai ricevuto un messaggio da un rapinatore?
Dimmi tutto.
O meglio dire da un ex rapinatore.
Ecco, devi specificare, eh?
Sì, sì, sì.
Perché qua c'è poco da rapinare, sai.
Allora, un nuovo fratello molto, molto, molto dolce, ispirante e entusiasmante. Si chiama Maurizio e dice: carissimi nel Signore, un santo bacio.
Ok.
Dio mi ha fatto grazia nell'avere un giorno, per pur caso, sentito uno dei vostri ammaestramenti sulla salvezza. E gloria a Dio! Sono per grazia un conduttore di una piccola comunità cristiana senza nessuna denominazione, okay, se non questo, Chiesa di Cristo.
Ok, in questo siamo colleghi, siamo fratelli allora.
E questo ci crea qualche piccolo problema, perché crediamo che la Chiesa non è un'organizzazione, ma un organismo.
Cioè non è un'organizzazione morta, ma un organismo vivo.
Amen.
Ci siamo. Vai avanti che vai bene.
Per questo possa Dio benedire la vostra vita e soprattutto quella del caro fratello Giuseppe per il dono che ha ricevuto da Dio.
Grazie, dolce fratello.
A per quello che può valere, mi chiamo Maurizio, ex rapinatore salvato per grazia.
Io sono ancora rapinatore però.
Ah sì?
Sì, io rapino il diavolo.
Rapino il diavolo?
Certo, rapino le pecorelle, te l'ho detto.
Ah, le pecorelle! Spero che siate consapevoli del grande beneficio che portate nei nostri cuori, sicuro nel mio.
Gloria a Dio.
Vi scriverò ancora, così ci conosciamo meglio.
Amen.
Finalmente ora potrò rispondere a tutte quelle persone che dicono che i cristiani non esistono. Gli parlerò di voi. Dio vi benedica.
Grazie,
gloria
grazie,
a Dio.
Gesù.
Fratello, amen. Stiamo crescendo insieme a te.
Amen, amen. E poi, dopo che le abbiamo risposto, Maurizio ha scritto un secondo email, anche con una domanda molto, molto buona. Devi sentire questo. Cara sorellina Angela, sono molto contento del tuo saluto, la risposta al tuo invito. Gli ho chiesto se vuole ricevere il corso biblico e lui dice: la risposta al tuo invito a ricevere il corso biblico è sì, sì, sì.
Forse vuole tre.
Tre corsi biblici.
E questa è una pecora affamata.
Anche perché sono andato alla ricerca di altri vostri insegnamenti e sono pienamente d'accordo con voi su tutto, anche se molti santoni sono in disaccordo, ma questo fa parte della vita cristiana. Mi ha fatto sapere qualcosa di voi, di come vivete e quello che fate. Possa il Signore benedire le vostre vite, il vostro entrare e il vostro uscire con tutta la sua potenza. E fratello Giuseppe, spero che le sorelline hanno imparato a fare i cannelloni e i ravioli. So che a te piacciono.
Beh, non lo so. Cos'è che cucinate oggi? Dora, non fare con la faccia.
Oh, signore, aiutaci.
Dora è lì che si nasconde sotto un tappeto.
Cannelloni, ravioli.
Senti, vedi Dora, qua voi ve la prendete con me. Ma vedi, sti fratelli, si vede subito che sono nello spirito, no?
Noi siamo fuori.
Un fratello che dice dovete fare cannelloni e ravioli è sicuramente guidato dallo Spirito Santo.
Dovrà dire la verità, lontano da noi il pensiero di fare cannelloni e ravioli.
Molto lontano.
Ma scusa, ma non puoi andare, almeno vai in internet, ma vai in linea.
Ma non è questo, è il tempo, fratello Giuseppe.
Ma te lo do io il tempo, quanto ne vuoi?
Sì, ok, una mezza giornata in cucina e ti farò i ravioli.
Ti do tutto il giorno. Angela, dagli una giornata.
Adora, that's it. Okay.
Allora, se sediamo a mezzogiornata, cosa farai? Cannelloni o ravioli? Cos'è che
ravioli,
farai?
Cannelloni non li so fare. Ravioli va bene.
Allora, ravioli?
Sì.
Vabbè, aspetta, tu testimoni, Angela, okay. Qua la domanda è fatidica, quando?
Mi puoi dare un mese di...
un mese? Perché sono anni che dici sì. Guarda, deve arrivare un fratello rapinatore a dirtelo.
Un mese, vuole prendere un po' di vacanza, no, vero Dora?
In un mese forse troverò una mezzogiornata libera per fare ravioli.
No, vedi, guarda, digli a sto fratello qua, guarda, questa è la situazione qua, vedi come sono acconciato?
No, ma oggi c'è carne al forno,
bene.
Giuseppe, non
come?
Ti puoi lamentare, oggi
come?
C'è carne al forno.
Carne al forno?
Però alla danese.
Vabbè, guardate che cotta bene. Sei mia moglie oggi di turno?
Sì.
Ok, Dio la benedica. Che va. Guarda, mia moglie quando arriva in paradiso non deve neanche passare attraverso il purgatorio cattolico, perché a quello ci ho pensato già io.
A questo è il suo purgatorio?
Sono io. Che sai, a volte scherzando e poi magari non neanche sento troppi scherzi.
Ha detto mai, mai sposatevi con un italiano. Una volta davvero, l'ha detto in radio.
Davvero, ma è incredibile.
Così lo ha detto, sì.
Ma ti rendi
lo
conto?
Ha detto in radio.
Hai visto? Hai visto? Quindi fratelli, cioè se sorelle danesi state ascoltando, così, attenzione a sposarvi l'italiano, possono essere guai grossi.
E poi Maurizio continua. Possa tu e la tua famiglia godere della bontà di Dio. Una domanda a fratello Giuseppe. In un tuo insegnamento hai detto di usare la fede di Cristo. E come fare? Aspetto che Dio ti usi ancora per la risposta che mi darai. Ti saluto con un santo bacio a te e tutti. Meglio avere un fratello sincero lontano che un amico vicino. Pregate per noi e noi preghiamo per voi.
Dio ti benedica, fratello. Guarda, voi che fratello sincero, io sono un ex rapinatore. Oggi dove senti gente delle chiese che dicono io sono un ex ipocrita, io sono un ex adultero, io ho lavorato con la moglie del pastore, cioè non le senti mica tante queste cose, tutti vestito stirato, la cravatta stirata, tutti lì, capisci, questo è un fratello onesto. Questi sono i fratelli che mi piacciono, perché sono onesti questi fratelli,
amen,
va bene?
Amen.
Capito? E detto Gesù, molti ultimi saranno primi. Io vedo questo fratello davanti alla fila di tanti giusti, giustini e giustarelli. Va bene? Dio ti benedica, fratello, guarda, ti amo tantissimo.
Amen.
Guarda, un piccolo messaggio. Matteo 12, 48 al 50.
Ma egli rispose a colui che gli parlava.
Cioè, per dire che è meglio un amico, un vero amico lontano che uno falso vicino, no? Chi sono i veri fratelli?
Ma egli rispose a colui che gli parlava. Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse, ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli, mio fratello e sorella e madre.
Capito? Quindi vuoi sapere chi è la vera Madonna, chi è la vera madre di Gesù? È quello che fa la volontà di Dio. La sorella o il fratello lì a fianco a te, che è lì che serve il Signore, quello è la madre di Gesù. Diglielo a tutti questi idolatri che pensano che la madre di Gesù sia quella statua là in una grotta in Portogallo. No. Quelli sono angeli di luce, secondo Corinzi 12,14. Allora, quindi cerchiamo di tenere gli occhi sul Signore, chi sono veramente i veri fratelli. Guarda, e poi una cosa che mi parla molto, il primo Samuele 22, guarda, cioè mi parla il fatto che questo è un fratello che si presenta come un desperados, un ex rapinatore, un radicale, capito? Questa è la gente con i quali tu puoi vincere battaglie.
È vero.
Non quelli giustini, giusterelli lì, col vestito stirato, la cravatta stirata in chiesa a cantare. Quelli lì, guarda, è meglio perderli che trovarli. Vogliamo gente radicale, gente che non ha paura di combattere il diavolo,
amen,
gente
amen.
Che non ha paura di alzarsi, andare, girare tutto il mondo se è volontà di Dio. Va bene? Abbiamo bisogno di gente, guarda la gente che si è unita a Davide dalla Bibbia, è una gente radicale. Quindi i fratelli che si uniscono a noi, la nostra chiesa, quelli che fanno delle cose concrete, quelli che non hanno paura di nessuno, questi sono i fratelli che cerchiamo, non quelli che sanno tutte le risposte bibliche, che poi non serve a niente, se non ti alzi dalla panca non vai. Vogliamo fratelli radicali, fratelli forti, fratelli che non hanno paura, la perfezione dottrinale verrà domani, con questi fratelli potrai vincere l'anticristo. Non vogliamo gente pusillanime con la tremarella, la ricotta nelle vene, gente che hanno paura della loro ombra, gente che ha paura di combattere il diavolo, ma vogliamo gente che voglia fronteggiare il nemico, vincerlo e disposti a morire se necessario.
Amen.
Quindi benvenuto fratello, ex rapinatori e leader di una comunità. Lui è un piccolo pastore, suo fratello, vedi? Signore, mandaci altri fratelli così. Alleluia, ti ricevo, guarda, nella comunione della nostra amicizia, fratello, ti do il benvenuto con tutto il cuore. Dammi quella scrittura. Primo Samuele 22, 1 e 2, leggi.
Or Davide si partì di là e si rifugiò nella spelonca di Adullam. E quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre lo seppero, scesero quivi per unirsi a lui. E tutti quelli che erano in angustie, che avevano dei debiti o che erano scontenti, si radunarono presso di lui ed egli divenne loro capo ed ebbe con sé circa 400 uomini.
Quindi gente che erano in angustie, gente che erano scontenti, gente con debiti con il governo di Matteo Renzi, gente sì. Che non riesce più a pagare le tasse perché gli è rimasto poco sangue nelle vene, i vampiri renziani gli hanno succhiato tutto, ma non c'è mica con Renzi. Lui è solamente l'ultimo burattino della lista, che ne sa lui, poveraccio? Mica Renzi può capire che è un burattino di un ordine mondiale, che ne capisce lui? Lui, la Merkel, che ne capiscono questi? Capiscono niente. Lo capiranno dopo la morte se non si convertono, e molti di loro non si convertiranno. Ah, Signore. Quindi, così come Davide era circondato da gente fuori legge, e così noi siamo, cioè la nostra chiesa è fatta di fuori legge.
Alleluia.
Gente che è stata cacciata fuori o che è scappata di notte dalle religioni prigioni.
È vero.
E sono fratelli come questi che io apprezzo di più. Questi sono i fratelli in gamba, che non hanno paura di fare le cose, che non sanno solo cantare alleluia, alleluia, dormi tu che dormo anch'io. Ma che si alzano e facciamo qualcosa per Gesù.
Amen.
Usciamo da questa prigione, andiamo a seguire Gesù.
Alleluia.
Andiamo a cercare le pecore e non mi interessa niente di così come i farisei, si arrangiano, lasciali sprofondare nel loro pozzo nero, va bene?
Amen.
Noi andiamo e seguiamo Gesù.
Amen.
Oh, guarda, c'era uno, in Giudici, capitolo 11, c'era uno che si chiamava Jefte. Ok, è una storia molto bella, anche lì, leggilo, dall'inizio, Giudici 11.1.
Jefte, il Galadita, era un uomo forte e valoroso, figlio di una prostituta, e aveva Galad per padre.
Ok, quindi diciamo una persona per bene, diciamo, con buone referenze, sua madre era una prostituta, quindi diciamo buone referenze.
La moglie di Galad gli aveva dato dei figli, e quando essi furono grandi, scacciarono Jefte e gli dissero: tu non avrai eredità in casa di nostro padre, perché sei figlio di un'altra donna.
Quindi i fratelli lo amavano. Amore, come dice, meglio un amico lontano che fratelli così vicino.
Ma in quei giorni era normale avere figli con più donne, no? Avevano due o tre mogli.
Eh sì, ma questa è prostituta però.
Sì.
Quindi i fratelli qui avevano una mezza scusa. Però leggiamo la storia e vediamo cosa viene dopo.
Ok.
Jefte se ne fuggì lontano dai suoi fratelli e si stabilì nel paese di Tob. Degli avventurieri si raccolsero intorno a Jefte e facevano delle incursioni con lui.
Capisci? Questi vivevano di incursioni. Cosa sono le incursioni? Attaccavano un villaggio, ammazzavano la gente, rubavano tutti e tagliavano la corda. Quindi gente per bene, insomma, gente rispettabile, no? Da Davide in Primo Samuele faceva lo stesso. Saul cercava di uccidere, lui si era... è andato a rifugiarsi nel paese dove era di Moab e faceva incursioni, ammazzava tutti nei villaggi e rubava tutto e via. Capisci? Quindi in certo senso noi facciamo così. Noi facciamo incursioni. Capisci? Noi facciamo squadre di evangelizzazione, andiamo fuori, andiamo in una chiesa, andiamo lì, ci presentiamo come artisti. E il prete dice: ah, bravi. Ha visitato un paio di preti la settimana scorsa, ha sentito Dora.
Sì. Ho visitato tre preti.
Ho avuto due preti che mi hanno telefonato. Dice: ma lei esiste veramente? Lei è veramente il papà di...
Perché sono andata con Gabriele.
Sono andato con Gabriele. Dice: sì, in effetti sono io. Cosa posso fare? E cosa hanno detto? Cosa mi offerta?
Hanno detto di sì, che possiamo venire a fare il teatro del Vangelo nella loro chiesa. Ecco, pregate questi, per questo.
Questa è un'incursione. Questi pensano che siamo dei artisti. Capisce? Non capiscono che siamo invece discepoli.
E mi ricordo,
ma alla fine capiscono.
Sì, mi ricordo una volta.
Però è troppo tardi, quando troppo capiscono, tardi, sì. Troppo tardi, che la gente la batte le mani, sono innamorati, sì, piangono, sì, hanno ricevuto, sì, Gesù, sì. Sono, e a questo punto abbiamo capito come dice the cat is out of the bag, come dice, i giochi sono fatti, sì. E non possono più dire no, voi qua, voi là, perché la gente le scandescenze, tutti a gridare alleluia.
Mi ricordo una volta in Polonia, siamo stati insieme a te, Deborah, siete venuti anche a voi, e alla fine ci hanno invitato a mangiare.
Una chiesa cattolica?
Sì, in una chiesa cattolica, e il prete ci ha invitato a mangiare e ha detto, ma sai, io vi vedo come degli apostoli.
Comincio a capire.
Ma voi siete degli apostoli di Gesù. E lui, vabbè. È stato bellissimo, no?
A ridere sotto i baffi. Gloria al Signore.
Amen.
Quindi noi a volte ci presentiamo così, ci presentiamo cos'ha e sotto...
facciamo delle incursioni spirituali.
Siamo contrabbandieri che contrabbandiamo il Vangelo.
Amen.
Quindi nelle chiese cattoliche come artisti e nelle chiese protestanti come predicatore. Insomma, lì ci fanno... Lì si danno il pulpito più facilmente. Allora.
4.
Leggi.
Qualche tempo dopo avvenne che i figli di Ammon mossero guerra a Israele.
Quindi Jefte andava in giro a fare incursioni, attaccava villaggi, viveva così. Va bene, un po' come noi, dicevo. Tutto incursioni che si fa. E le chiese morte dalla zona non se ne parla neanche di capire quello che stiamo facendo qui per il tempo dalla fine. Un po' come le chiese morte... In Europa non è che cambia molto,
Mentre i figli di Ammon erano in guerra contro Israele, gli anziani di Galaad andarono a cercare Jefte nel paese di Tob. Dissero a Jefte, vieni, sii nostro capitano, e combatteremo contro i figli di Ammon.
Ma Jefte... Puoi mettere un po' di sentimento quando leggi, insomma, sto addormentando io qua.
Okay.
Non è che dissero a Jefte, vieni, sii nostro capitano... E combatteremo contro i figli di Ammon. Buono, no, dammi una camomilla, guarda. Ma puoi mettere un pochettino di pepe per cortesia.
Sono stata così male.
Ma insomma. Guarda, okay. Fai conto che i fratelli che ci ascoltano sono o mezzo addormentati o un po' distratti e hanno bisogno di un caffè spirituale. E dissero a Jefte, oh, vieni, sì, nostro capitano, e combatteremo contro i figli di Ammon.
Ok.
7.
Ma Jefte rispose agli anziani di Galaad, non mi avete odiato e scacciato dalla casa di mio padre? Perché venite da me ora che siete nell'angoscia?
Oh, vedi, devi un po' infuriarti, Dora.
Ok.
Devi un po' mettere, capito? 8.
Gli anziani di Galaad dissero a Jefte, appunto per questa ora torniamo da te, perché tu venga con noi a combattere contro i figli di Ammon. E tu sia capo di noi tutti che abitiamo in Galaad.
Cioè, come dire, quando non avevamo bisogno di te, ti abbiamo cacciato. Adesso che abbiamo bisogno di te, ti cerchiamo. Capisci com'è la storia qua?
9. Jefte rispose agli anziani di Galaad. Se mi fate tornare da voi per combattere contro i figli di Ammon, e il Signore li dà in mio potere, io sarò il vostro capo.
Nella Bibbia inglese c'è un punto interrogativo qua. Ma siccome... diciamo nell'originale non si usavano, quindi sta in effetti questo qui era una domanda, non è che gli diceva attenzione vi annuncio, io gli chiede, in inglese c'è un po' di domanda qua e dice sarò vostro capo se io vengo e sconfiggo i nemici? 10. Gli anziani di Galaad dissero a Jefte,
il Signore sia testimone e giudice se non facciamo quello che hai detto.
Amen.
Amen.
Amen. Gloria al Signore. Quindi, Prima Cronache 11 c'è anche un altro bel passaggio. Qui vediamo che Dio usa chi Dio usa. Dio chi è usato per conquistare Gerico? Adriano?
Ho usato...
una verginella? Una dolce fanciulla timida?
Giosuè.
No. Aspetta, vediamo Dora.
Rahab.
Rahab, era una verginella dolce, dolce ragazzina romantica.
No.
Che non aveva mai visto un uomo.
No,
ne aveste tanti.
Allora, che ha usato una battona, si dice. Una prostituta, Rahab. E poi è diventata... antenata di Gesù Cristo.
Wow. Appunto, sì.
Wow.
Okay.
Grazie Gesù.
E vedi che Sansone, uno che se la faceva con ogni donna che trovava, ogni angolo, lui non lasciava niente di intentato. Sansone. Quindi non era esattamente uno stinco di santo. E che ha usato? Gente, Abramo andava in giro a dire questa moglie, questa qui, mia sorella, però puoi dare un po' di soldi, sono fratello. C'è andato in Egitto e ho detto, questa è mia sorella, e qui c'è una sacca vuota, quelli glielo riempivano di soldi e si prendevano la sorella. Abramo, va bene, e Giacobbe, imbroglione nato, cresciuto e quasi morto. Cioè, imbroglione al massimo, Giacobbe, e così via. Quindi chi è che usa il Signore? Non usa i farisei perfetti, perfettini, con la cravattina, il pulpito, il bel pulpito innalzato, col predicatore, col bel bibbiotto lucido. Non è quello che usa il Signore. Usa gentaglia come me e te. Vabbè, voi siete gente per bene, ma almeno io sono buona nulla.
Va bene.
E mi piace sto fratello che dice, sono un ex rapinatore. Dove sono la gente di chiesa e dicono, io sono un ex adultero, sono un ex disgraziato, sono un ex fetente, salvato per grazia. No, dico, io sono pentecostale, sono cattolico, ciò vuol dire che sono, non dico in gamba, ma quasi, insomma. Vedo la differenza. A me mi piace questo tipo di fratelli. Andiamo avanti, dove eravamo?
Una cronaca.
Allora, una cronaca? Uno cronache, com'è che dici?
Ho detto uno cronache.
Uno cronache. Cioè, il primo libro delle cronache, capitolo 11, verso 9. Allora, qui andiamo a Davide, che Davide diventava sempre più grande, ok? Abbiamo visto che Davide ha iniziato circondandosi di fuorilegge. Voi siete fuorilegge?
Sì.
Yes.
Perché c'è l'anticristo? Qui saremo circondati solamente da fuorilegge, che la legge sarà il marchio della bestia. Qui c'è gente che ci ha scritto e dice, ma guarda che noi non dobbiamo vivere fuori dalla legge. Chi vive fuori dalla legge? E sono loro, il mondo, che vive fuori dalla legge di Dio. Io vivo nella legge, vivo nel Vangelo. Non posso mica seguire la legge del diavolo, scusa. Vai, verso 9.
Davide diventava sempre più grande e il Signore degli eserciti era con lui. Questi sono i capi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide e che l'aiutarono con tutto Israele ad assicurare il suo dominio per stabilirlo al re, secondo la parola del Signore riguardo a Israele. Questa è la lista dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide. Jasobeam, figlio di un Acmonita, capo dei principali ufficiali, egli impugnò la lancia contro 300 uomini che uccise in un solo scontro.
Va bene, quindi qui si tratta di combattere. L'esempio è venuto da Davide, no? Che ha ucciso Golia.
Sì.
Per difendere le sue pecore ha ucciso un orso, un leone. Ma come faceva queste cose questo qua? Con la potenza di Dio.
Amen.
Come facciamo noi a predicare il Vangelo in tantissime nazioni con questa radio?
Con la
potenza di Dio.
Amen, amen.
È quello che si chiede Angela, io non so come facciamo qui, non c'è corrente, cade l'internet. Qui non c'è niente di normale. Qui.
E abbiamo un invertore super, non sappiamo come
qui
usarlo.
Abbiamo batteria di macchine. Abbiamo batteria di macchine, sono andato a comprare 4 batterie di macchine costosissime. Caro mio, 600 euro ci sono costate per supportare la radio quando qui casca la corrente, qui praticamente ogni pochi giorni casca la corrente per mezza giornata.
Sì.
E qui c'è da fare saltare come i grilli per saltare di qui, saltare di là. Adesso, Dio benedica, George e Company hanno portato un inversore.
Mm-hmm.
Un inversore che adesso è ancora...
Tutti i nostri cervelli messi insieme
ancora non hanno capito da che parte cominciare.
E quindi ieri abbiamo chiesto a Giorgio di scoprire come funziona e lui ci aiuterà.
Quindi qui è così la storia qua. Andiamo avanti.
Verso 12. Dopo di lui veniva Eleazar, figlio di Dodo, l'Aoita, uno dei 3 valorosi guerrieri.
Quindi questi sono gli uomini di Davide, gente che non è pure di lottare, di combattere. Questo con la lancia ha ucciso 300 uomini in un solo scontro. Come ha fatto? Con lo Spirito di Dio.
Amen.
Come facciamo a evangelizzare tante nazioni? Che siamo bravi? No, è lo Spirito di Dio.
Amen.
Quindi quando il diavolo viene da voi e vi dice tu sei buono a nulla, dice ha ragione. Non
Amen.
Puoi farci
sì,
dire
sì.
Hai ragione di nuovo.
Sì.
Non ci tentare neanche, dice no, vai all'inferno, io ci tento, provo e vincerò in Cristo.
Amen.
Filippesi 4,13, cosa dice?
Posso fare tutto in Cristo
Gesù.
Fortalezza.
Benissimo, prossimo allora.
13. Egli era con Davide a Pas Damin, dove i Filistei si erano radunati per combattere. C'era in quel luogo un campo pieno d'orzo, e il popolo fuggiva davanti ai Filistei.
Capito? Tutti scappavano, come oggi nelle chiese tutti scappano. Chi va a evangelizzare? Arrivano gli omosessuali e i cristiani con la tremarella. Cos'è, un terremoto? No, i cristiani che tremano, perché gli omosessuali fanno una manifestazione. Cosa c'è, Dora?
No, mi...
È vero.
È vero. Mi dispiace dirlo, però è vero.
Terremoti, scala Richter, 8, 9, 10, 11. Che terremoto? No, sono i cristiani che tremano. Perché arrivano gli omosessuali che dicono Dio è gay. Io lo vedrei al giudizio al trono bianco, come Dio. I cristiani tutti impauriti, gli omosessuali hanno preso tutto, insegnano l'omosessualità ai miei figli all'asilo, alla prima elementare, alla seconda. E tu cosa fai? Niente, io sono qui, sono un broccolo passivo. E ti mandi i figli a queste scuole qui? E sì, perché è la legge. Cosa mi interessa mai della legge? Prendi i figli e taglia la corda. Cosa stai lì imbranato a dormire? Sveglia! Prende le valigie, le leghi con lo spago, come mi diceva ieri, chi era? Natalì che diceva ieri che Gesù gli ha dato una profezia su Ezechiele 12, che Dio gli ha detto prendi i tuoi bagagli in fagotto, li legalo con una corda e scappa. E il Signore gli ha parlato e gli ha detto dobbiamo scappare con la valigia legata con lo spago. Lo ha fatto e il Signore li ha benedetti. Sono qui, sono arrivati, sani e salvi e... armati di buona intenzione e il Signore li benedirà, vedrai. Capito?
Man.
Quindi, cosa stai a mandare a tuoi figli all'asilo, alla prima elementare, alle scuole dove gli insegnano che non c'è Dio, che veniamo, che tua mamma è una scimpanzé, tuo padre un gorilla? Cosa mandi a queste scuole qui? Non sono scuole, sono indottrinamento per farvi diventare zombie. Oh, andiamo avanti.
14. Ma quelli si piantarono in mezzo al campo, lo difesero e sconfissero i Filistei, e il Signore diede una grande vittoria.
Va bene. Verso 20.
Abissai, fratello di Joab, fu il capo di altri tre. Egli impugnò la lancia contro 300 uomini e li uccise, e fu famoso fra i tre.
22.
Poi veniva Benaia, figlio di Jehoiada, figlio di un uomo di Capsel, valoroso e celebre per le sue prodezze. Egli uccise i due grandi eroi di Moab. Discese anche in mezzo a una cisterna dove uccise un leone un giorno di neve.
23.
Uccise pure un egiziano di statura enorme, alto 5 cubiti, che teneva in mano una lancia grossa come un subbio da tessitore. Ma Benaia li scese contro con un bastone, strappò di mano all'egiziano la lancia e se ne servì per ucciderlo.
Quindi noi abbiamo strappato al diavolo l'internet qui e ce ne serviamo per distruggere il diavolo, predicare la verità, distruggere le bugie. 25.
Fu il più illustre dei 30, tuttavia non giunse a eguagliare i primi tre.
Alleluia.
E Davide lo ammise nel suo consiglio.
Ok, quindi benedetti quelli ammessi nel consiglio, amen? Amen. I valorosi. Quindi Davide aveva tanti soldati, poi aveva il suo consiglio. Quindi non è che sono tutti allo stesso livello. In base alla fede, in base al merito, in base alla fedeltà. Tu sei in una chiesa, però non è che sei nel consiglio. Dipende, se tu non fai niente dalla mattina alla sera, non sei nel consiglio. Con chi si consiglia Davide? Il pastore, con quelli che vale la pena consigliarsi, quelli che ogni consiglio è una tremarella.